Grazie al pastore Ciaccio, andiamo avanti con i relatori. Grazie anche per questo ricordo di Emanuele Macaluso, che da laico ha combattuto una battaglia importante in Sicilia contro la mafia. Adesso è la volta dell'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice. Eminenza, lo ricordavamo poco fa, le parole ambigue, quasi assolutorie nei confronti della mafia pronunciate da uno dei suoi predecessori, il cardinale Ruffini, ma anche quelle chiare e forti di condanna da parte di un altro arcivescovo di Palermo, il cardinale Pappalardo, che portarono a una maggiore presa di coscienza, una maggiore consapevolezza da parte della Chiesa. Ecco, com'è stato possibile sottovalutare il pericolo che proveniva da un'organizzazione criminale come Cosa Nostra e soprattutto perché la Chiesa si è schierata apertamente contro la mafia con tutti questi anni di ritardo e solo dopo aver pagato anche un tributo di sangue con l'uccisione di Don Pino Puglisi o Don Diana?
Un carissimo saluto a tutti gli studenti e ai docenti che ci stanno seguendo e grazie per questa iniziativa del centro che realmente ci dà l'opportunità di ritrovarci attorno a quella che resta sempre per noi una sfida da affrontare insieme. E poi vorrei salutare Vito, certamente, ma anch'io vorrei salutare l'imam Macaluso e il pastore Peter Ciaccio. Grazie sempre per questa anche fraterna amicizia che continua a scorrere tra di noi. Sono stato particolarmente poi contento di rivedere il volto di Peter. Grazie veramente di cuore per la vostra amicizia. Sì, è chiaro che, come dire, il problema di una consapevolezza dell'organizzazione mafiosa e sul potere che esercitava, tra la gente, ma anche in forma carsica, no, nella politica e dunque anche nella realtà ecclesiale. È chiaro che è una consapevolezza che ha avuto bisogno di essere acquisita, conosciuta. Vi ricordo che anche, non so, dalla Chiesa o Falcone venivano inizialmente irrisi rispetto a quella invece consapevolezza che loro stavano acquisendo di questa organizzazione. Se pensate poi che il Cardinale Ruffini non era siciliano, è in un contesto in cui ahimè, di grande diatriba tra le confessioni cristiane e soprattutto di avversione al grande nemico che era il comunismo, capite bene che era facile poter anche venire fuori con alcune espressioni che appunto sono risuonate anche oggi. È chiaro che Ruffini è stato un uomo significativo comunque per la città di Palermo, perché la ricostruzione post bellica non lo dobbiamo dimenticare, l'opportunità soprattutto per le fasce più povere ha avuto anche come protagonista il cardinale Ruffini, ma era quella la realtà. È chiaro che progressivamente abbiamo dovuto tutti prendere coscienza di questa realtà che era la mafia. E d'altra parte, oltre al tema della mafia, nelle domande è stato agitato anche l'altro problema del fondamentalismo religioso, per cui vorrei così, con molta semplicità, portare avanti, no, anche quello che ci è chiesto come argomento oggi e che tanto interessa i nostri ragazzi. Sono ben felice proprio di questo interesse. Anche le domande che avete posto sono veramente un segno di grande speranza. È chiaro che è stato già detto, la religione viene sempre, no, c'è questo rischio, il rischio di strumentalizzarla. E da questo punto di vista pensate a che cosa non significhi la strumentalizzazione nell'ambito dell'organizzazione mafiosa, perché innanzitutto è un segno, no, quello della ostentazione di una religione, di tutto quello che è legato anche al linguaggio religioso, perché è una ricerca intanto di propiziazione, direi, della divinità, avere la divinità dalla propria parte, proprio appunto si diceva per eventualmente giustificare no, un operato che oggettivamente in sé, da che mondo è mondo, non può assolutamente essere ricondotto ad un fondamento religioso, perché è chiaro, è stato già detto precedentemente, che assolutamente Dio e la violenza possono essere messi insieme, seppur però appunto la storia conosce, ahimè, no, questa contraddizione. Molte volte le religioni sono state fonti di violenza e continuano ad esserlo, ma qui è bene precisare e mi piacerebbe da questo punto di vista ricordare anche la lettera di Papa Francesco, la lettera enciclica Fratelli Tutti, dove lui semmai sottolinea questo fatto che non sono le religioni, ma sono soprattutto appunto leader che strumentalizzano la religione. Ecco perché no, in un passaggio meraviglioso di questa lettera Fratelli Tutti, così direi attuale, consiglierei di leggerla anche ai nostri cari ragazzi, ai nostri studenti. Al numero 282, Papa Francesco scrive così: come credenti, parla a nome di tutti i credenti, non solo a nome dei credenti cristiani della Chiesa Cattolica, ma anche di tutte, no, tutti i credenti di tutte le religioni. Come credenti ci vediamo provocati a tornare alle nostre fonti per concentrarci sull'essenziale. L'adorazione di Dio esplicita qual è questo essenziale, è l'amore del prossimo, in modo tale che alcuni aspetti della nostra dottrina, fuori dal loro contesto, non finiscano per alimentare forme di disprezzo, di odio, di xenofobia, di negazione dell'altro. La verità è che la violenza non trova base alcuna nelle convinzioni religiose fondamentali, bensì nelle loro deformazioni. E dunque è chiaro che la religiosità di un mafioso, la religiosità di un fondamentalismo o di un fondamentalista religioso non appartiene alla religione, ma è chiaramente una deviazione. Questo deve essere chiaro anche appunto per le organizzazioni mafiose che cercano di propiziarsi appunto la divinità, i santi, per propiziarsi la religione, gli uomini di religione, no? Perché questo è chiaro che diventa anche una sorta di vestito, di paravento, oltre che di giustificazione. E poi è chiaro che c'è una ricerca anche della religione, perché è lì che si può anche ostentare ancora una volta il potere, perché alla fin dei conti, sia nella mafia e sia nella realtà del fondamentalismo religioso, alla fine non c'è altro che una ricerca di potere. Ciò che accomuna la mafia e il fondamentalismo religioso è la ricerca di potere da parte di individui o di gruppi, ma la questione è solo ed esclusivamente quella della ricerca del potere. Ecco perché, per quanto riguarda la mafia, è bene, è importante che si possa ostentare anche nei momenti della manifestazione della cosiddetta religiosità popolare, quindi le feste, le processioni, oltre al fatto appunto che come nelle grandi, nel sud Italia, penso, nelle grandi feste, è chiaro, oltre ad un esercizio di manifestazione del potere, anche religioso, anche lì ci possono essere degli interessi di ordine economico, perché attorno alle feste, ma non certamente dentro le comunità, ma sapete che le feste sono molte volte nelle mani di organizzazioni extraecclesiali, di comitati o di altro che chiaramente non hanno nessun tipo direttamente, no, non hanno nessun tipo di interesse spirituale, ma ahimè appunto di ostentazione molte volte, no, di folklore e quindi di strumentalizzazione di quella manifestazione per esprimere un potere o ahimè per interessi. Pensate che cosa non può significare una festa, insomma, grandiosa come quella di a Catania di Sant'Agata o comunque a Palermo di Santa Rosalia. E quindi è chiaro che sempre di più, a partire anche dalla consapevolezza, parlo da questo punto di vista della Chiesa Cattolica, sempre più a partire dalla consapevolezza di un cambiamento, di un aggiornamento, così il grande Giovanni XXIII amava parlare della Chiesa nel nostro tempo, una Chiesa che si aggiorna ma a partire dalle cose essenziali. È chiaro che una Chiesa che diventa di nuovo audace nell'annunzio del Vangelo, e l'annunzio del Vangelo è anche denunzia, no? È giudizio nei confronti di un male che conosce la convivenza umana ad opera di uomini, di gruppi che induriscono il cuore a motivo del, no, della ricerca del potere di qualsiasi genere, da quello economico, da quello politico, da quello, no, anche quello religioso. Ecco perché la Chiesa più si ripensa a partire dal Vangelo, più si riforma le Chiese, più si pensano a partire dal Vangelo le religioni, più si ripensano a partire dall'essenziale, e più saranno chiaramente capaci di esprimere una energia di trasformazione, di cambiamento, e quindi una vera e propria opposizione a quello che giustamente Peter chiamava, no, questa forza del male. Saranno coese nel poter invece fronteggiare il male. Per la nostra realtà, questo male che è appunto i poteri mafiosi che arrivano addirittura a uccidere. Pensiamo che cosa non è stata Palermo e la Sicilia da questo punto di vista, quanto sangue di martiri della giustizia e anche della fede. Avete fatto alcuni nomi, pensiamo da Piersanti Mattarella, Livatino, ai nostri Falcone, Borsellino, dalla Chiesa, no, a parte il fatto noi siamo qui oggi grazie anche al Centro Studi Pio La Torre, non possiamo non ricordarlo. Pensiamo anche appunto a un Pino Puglisi. Se il Cardinale Pappalardo nell'82, se Giovanni Paolo II nel 93, se Benedetto XVI nel 2006, se Papa Francesco a Sibari, ma non dimentichiamo che Papa Francesco è stato a Palermo il 15 settembre del 2018, e lì ha addirittura, vorrei finire così, usato una parola di una grande efficacia: oltre a dire con chiarezza che è antievangelico no, l'essere mafiosi, la mafia e il Vangelo non sono assolutamente compatibili, non sono assolutamente uomini di fede, ma sono solo uomini di onore nel loro gergo e basta. Papa Francesco però ha avuto anche il coraggio di chiamare, come aveva fatto già Giovanni Paolo II, chiamare a conversione questa gente, cioè, e penso che questo sia anche lo specifico del cristianesimo, la lucidità nel denunciare che la mafia è antievangelica, ma poi la forza tipica del Vangelo, che chiede un cambiamento di vita, perché chi cambia, il cambiamento di vita significa che non ci saranno più poteri paralleli che limitano la dignità e la libertà della gente, che condizionano la vita politica, la vita sociale, che condizionano la felicità degli uomini e delle donne. Ecco perché da questo punto di vista le religioni debbono ritornare all'essenziale della loro dimensione spirituale, della loro forza profetica, perché quando c'è una vera profezia, allora c'è lì anche una ricaduta sociale, c'è la possibilità di fare cammini di liberazione, cammini anche dunque di speranza. E vorrei finire proprio citando questa parola, cammini di speranza. Oggi anche quello che stiamo facendo è un cammino di speranza. Voi giovani che ci state seguendo, è chiaro che condividete con noi questa attesa, e siete protagonisti con noi, anzi chiedete a noi adulti di essere più autentici, chiedete alle religioni, alle chiese, questa autenticità di una radicalità di attuazione del Vangelo, perché il Vangelo possa contribuire a costruire la famiglia umana. Papa Francesco ci ricorda che non ci possiamo salvare da soli, ma ci si salva insieme. E lo possiamo fare se riscopriamo nel volto di ogni uomo il volto di un fratello.
Grazie Monsignor Loreifice. Adesso diamo spazio alle domande dei ragazzi. Io volevo cominciare proprio con lei, Monsignor Loreifice, a proposito di una questione che è stata a lungo dibattuta anche sulla stampa, circa la necessità di una scomunica della Chiesa nei confronti della mafia. Ora abbiamo ricordato le parole chiarissime che sono state pronunciate dagli ultimi pontefici, Giovanni Paolo II, Papa Benedetto e in ultimo da Papa Francesco nei confronti della mafia. Io credo che comunque questa questione sia di fatto superata, nel senso che non c'è bisogno di un provvedimento ufficiale da parte della Chiesa. Di fatto il mafioso si mette fuori dalla Chiesa da solo con il suo comportamento. E poi, sempre a questo proposito, c'è una domanda che viene dagli studenti della Scuola Ferrara di Palermo. Monsignor Loreifice, chiedono che lei ricordi il contenuto dell'enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti.
Vi consiglierei di leggere questa enciclica, perché il Papa parla non solo ai cattolici, ma parla a tutti, ed è un'enciclica che ha avuto una grande risonanza. Vi ricordo che Papa Francesco, forse qualcuno di voi ha visto quelle immagini, un giorno si è chinato dinanzi ai governanti del Sudafrica, si è abbaciato loro i piedi a casa sua, proprio come è un'immagine che fa una grande impressione. Non lo sapeva nessuno, dinanzi a loro lui si è abbassato e ha baciato i piedi di questi uomini. È un segno estremo per dire vi prego, ognuno di noi deve riscoprire che sul suo volto ha il volto di un fratello, e che dobbiamo oggi impegnarci tutti perché la casa comune, che è appunto il pianeta Terra, sia abitato non da fratelli, non da concorrenti, ma da fratelli. Quindi l'enciclica è Fratelli Tutti, insieme a quell'altra, Laudato Si, che ha invece l'altra preoccupazione, no? Che è quella della custodia del creato, su come oggi abitare insieme la casa comune. Quindi c'è tutto il tema ecologico. Quindi tema ecologico laudato sì, tema della fratellanza e della fraternità e la Fratelli Tutti. E per quanto riguarda il tema della scomunica, attenzione, è già in sé un atto di non comunione, perché se si è cristiani allora si segue Cristo, e Cristo è colui che ha lasciato un comandamento: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Non solo, Gesù ha detto: avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente. E lui dice: ma io vi dico di non opporvi al malvagio, di non reagire al malvagio. Lui ha detto: porgete l'altra guancia. Lui ha detto: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. È la forza della non violenza. Vi ricordo che il grande Gandhi, che aveva una grande simpatia per il Vangelo, per Gesù, ha evitato appunto una guerra civile, credendo alla forza trasformante della non violenza. Per cui un mafioso che adisce la via della violenza, che uccide, che cerca un potere, che condiziona la vita sociale, non solo dei singoli, in se stesso è fuori dalla Chiesa. E dunque, in questo senso, a Sibari il Papa ha gridato, è già in sé uno scomunicato. Ecco perché a Palermo, come già aveva fatto Giovanni Paolo II ad Agrigento, la Chiesa denunzia e nello stesso momento chiama a conversione: cambiate vita, cambiate vita. Se volete essere cristiani, allora assumete la logica di Cristo, abbandonate la via della violenza. Questo allora è chiaro, non c'è bisogno di un pronunziamento canonico, perché in sé già non si è neanche uomini religiosi, a maggior ragione non si può essere cristiani.